Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, sono le 8:51 minuti, questa è Itaca. Angelo Miotto in studio per tenervi compagnia fino alle 10:30 e prima ci sarà la rassegna stampa, vedremo le prime pagine dei giornali, qualche articolo all'interno dei quotidiani. Lasciatemi dire che oggi l'Italia la pimpa sostanzialmente, abbiamo 16 bollini rossi per il colore, quindi veramente prendiamola così, con un personaggio a noi caro, giusto per tollerare meglio queste temperature. E prima di cominciare la rassegna stampa vi dico anche che dopo la rassegna stampa avremo una pagina su Genova, come stiamo facendo nelle ultime edizioni di Itaca. Domani c'è la manifestazione a Genova, il 20 ci sarà Piazza Limonda, il 21 la fiaccolata per la Diaz. In questi giorni, come avete sentito da Vittorio Agnoletto, ci sono i convegni che si stanno svolgendo proprio nel capoluogo ligure. Oggi noi sentiremo una registrazione che abbiamo fatto insieme a Vittorio Agnoletto e a Enrico Zucca, che è stato pubblico ministero dei processi sui fatti di Genova, sulla Diaz e Bolzaneto, nella seconda parte, e domani arrivano altre interviste. E allora, così, cominciamo, andiamo a vedere una non appassionante rassegna stampa, adesso vi spiego anche perché.
A due, tre, il titolo è...
Eccoci coi giornali, dicevo non appassionante perché se voi pensate che i vostri problemi siano tutti i problemi che abbiamo, che dobbiamo risolvere, dai salari alla sanità, le liste d'attesa, andare in vacanza, pagare le vacanze, un lettino sulla spiaggia, anche quello è un problema per chi ci vuole andare. Qui invece il problema di tutti i giornali oggi è Roggero, è questo caso che si è imposto sulla agenda politica in maniera piuttosto strumentale, come sapete, come abbiamo raccontato, con la mossa del ministro della giustizia Nordio, spinto da Meloni, che va a pestare i piedi alle prerogative del Quirinale. E così tutti i giornali dietro, perché poi c'è tutto un gioco mediatico che ci raccontano anche gli stessi giornali. Ed è così che sul Manifesto troviamo un titolo con una fotografia di Meloni che sembra, con i suoi occhialoni neri, un po' la foto di Pinochet, se ve la ricordate, braccia conserte, labbra corrucciatissime e questi occhialoni neri. Il titolo è forte, è lotta armata. Dopo lo scontro fra il governo e il Quirinale, la Premier, che non è una Premier, ve lo ricordo sempre, rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori, piovono richieste di grazia. Roggero, il nuovo eroe della destra, in una competizione che ormai senza esclusione di colpi. Oh, per chi non lo sapesse, ma credo che siano pochi ormai, Roggero, durante la rapina, una rapina a mano armata della sua gioielleria, è uscito poi dalla gioielleria e ha sparato mentre i rapinatori scappavano, prendevano la via di fuga, ha sparato nella schiena e li ha uccisi. Allora, Trump dall'assalto al voto di midterm, siamo alla seconda notizia, non notizia a un certo punto direi, anche nel senso che non ci sono assolutamente pezze giustificative, dicono tutti i giornali, a questa fantasiosa accusa del presidente statunitense che accusa la Cina di aver rubato dati elettorali nel 2020. Pechino dice calunnie malevole, Washington non ci usi per la campagna elettorale, qualcuno insomma, ed è questo signore, sta cercando di distogliere il tema per le elezioni appunto di midterm. Clima, inquinamento, Unione Europea, le imprese non basta un inchino. Papé invece, sciolta la Knesset con o senza Bibi, stessa Israele. Questo è interessante. Scuole abbandono, invalsi, il governo si fa i dati in casa. Michael e Mirko un po' interpretano il mio sentimento di oggi. È un sentimento che però al quale vorrei resistere, che è il segreto è abituarsi, e chi si abitua a queste cose. Il Corriere della Sera apre con Roggero in carcere, è scontro, il gioielliere al colle, io pentito, merito la grazia, la moglie presenta la domanda. Poi c'è Nordio che lascia nella vignetta di Giannelli Palazzo Chigi e gli dicono ma mi raccomando guardati dai Salvini e dai Vannacci. Forza Italia si divide sulle preferenze, metà senatori per il no, ci risiamo perché adesso andiamo al Senato sulla legge elettorale. L'attentato a Ranucci, la vittoria, la pista del movente personale, l'editoriale di Angelo Panebianco alle urne bloccando gli estremi, la fotografia grande invece per i due ragazzi morti, una a Sestri Levante, ahimè risucchiata nella piscina, Alice Ferrari di 11 anni e l'altro invece Alessio Colletti di 15 che è rimasto invece fulminato al Luna Park, una cosa veramente tremenda. Di taglio medio troviamo ancora l'accusa di Trump, truffe e complotti sulle elezioni USA e poi Donald ha un incubo, la coppa alla Spagna. Lo sport entra ovviamente con i mondiali nella geopolitica un po' davvero e un po' anche perché è qualche cosa a cui non si può resistere giornalisticamente parlando. È Cazzullo qui per esempio che firma, non ci ha dormito per notti come Fantozzi prima di decidere se andare o no al circo pur essendo in malattia. Il rischio era pazzesco, farsi scoprire fuori casa significava minimo la fustigazione in sala mensa, ma era la prima volta in vita sua che Fantozzi riceveva dei biglietti omaggio. Quindi Cazzullo ricorre al grande personaggio di Villaggio per iniziare questo pezzo. Andiamo al Sole 24 Ore, la carta salmonata di Confindustria che ci dice ETS, l'Unione Europea ritocca le regole. Orsini, che è il capo della Confindustria, dice una condanna per l'industria, esattamente l'opposto di quello che avete sentito nel nostro giornale radio dove si dice appunto troppo poco, qui invece si dice troppo, e sono i due schieramenti ovviamente. Perché la riforma non convince, scrive il Sole, Bruxelles ammette l'errore ma non fornisce la soluzione, l'impatto della chiusura di Hormuz sul mercato del petrolio, la Cina si muove come l'Arabia Saudita, analisi sull'energia, l'Europa sta sbagliando anche adesso, dice Davide Tabarelli. Questi sono tre richiami in prima pagina. La foto grande invece è per il cortocircuito dei microchip, affonda le borse, ancora un tonfo per SpaceX, ancora riscossione, stop a 2 milioni di atti e cartelle per tutto agosto, vi fanno stare tranquilli in vacanza e a settembre, quando tornate con pochi soldi nel portafoglio, vi tirano la legnata, perché vi ricordo tra l'altro che la benzina sta andando sopra i 2 euro, guarda un po'. La crisi di Hormuz cosa fa quando si va in vacanza d'agosto, questo lo aggiungo io. Voto del 2020, gestione dell'intelligenza artificiale, alta tensione fra Trump e Xi. Avvenire, Trump si porta avanti, la foto grande è i fuorisede del voto, bene non benissimo, il governo tentato dallo sprint, è una foto con due giovani che hanno dei cartelli di cartone, votare è un diritto, i diritti non si pagano, i fuorisede vogliono votare, poi l'altro cartone non lo leggo, mi pare che ci sia Bari Milano, sì aspetta che lo leggo, Bari Milano Freccia Rossa 100 euro, certo costano tantissimo i treni. Roggero in carcere a bollate, sulla pena ancora scontro, è più sobrio Avvenire, per fortuna viene anche un po' da dire, e poi governare gli impulsi è Paolo Borgna che scrive l'editoriale, e l'altro editoriale di Avvenire sulla politica internazionale, l'ambiguità del protocollo fra Stati Uniti e Iran, memorandum di malintesi. Malintesi. Allora andiamo a vedere invece La Stampa. Il quotidiano di Torino apre in maniera interessante. La vera apertura è in taglio medio con il carattere grosso in bold, quindi in grassetto. La resa del gioielliere. Roggero si costituisce a bollate. Mattarella ha perdonato Minetti. Si metta la mano sulla coscienza. C'è veramente uno spaccato italiano da brivido. La moglie dell'orefice chiede la grazia a Meloni sulla legittima difesa. Niente risarcimenti per chi commette reati. La fotografia grande è per Garrone, il regista che salva Ceccherini. C'è il comico a debiti per oltre 1 milione di euro. In soccorso arriva il regista di Pinocchio. I giudici, e invece questa è l'apertura sotto la testata della Stampa, i giudici, due punti, l'intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo. La sentenza del TAR del Lazio, la svolta nella pubblica amministrazione, le macchine non possono scegliere da sole. Questa è un qualche cosa di interessante e infatti lo sottolinea la Stampa mettendolo proprio lì. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano che apre con una grande notizia, fotonotizia con Nordio, Roggero, Mattarella. Il derby Minetti-Roggero, e Minetti appunto, il derby Minetti-Roggero, pratica di grazia, il giustiziere in cella, il ministro inoltre giudice la richiesta della moglie, Meloni, niente risarcimenti. Droni, motovedetti e centinaia di agenti per Fertitta in crociera. Che succede? C'è stato un dispiegamento di forze pazzesco a Venezia in protezione dell'ambasciatore USA però che l'ha detto all'ultimo momento e quindi hanno dovuto togliere gli agenti dalle strade. Questo dà il destro per appunto parlare di servilismo o comunque sia di spreco ovviamente di un sacco di soldi. Ci sono molti richiami di notizie su il Fatto Quotidiano in prima pagina. Prendiamo una doppia pagina che trovate dentro e lascerò a voi la lettura. Da Stalin a Yeltsin, i russi, il maestro Bulgakov e il flop della democrazia, un articolo speciale di Paolo Nori. Domani apre su Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia Roggero. Sotto c'è le grida di Trump per manipolare il voto di midterm. Magnasciutti firma la vignetta con Trump a cavalcione di una bomba, anzi di un missile che sta andando veloce. Dice: ma quale midterm? Io non ho mezzi termini, roba da perdenti. Il primo editoriale è quei limiti che la destra non riesce a sopportare, lo firma Mariano Croce, mentre Marco Ciriello. Ecco, Marco Ciriello scrive: l'ultimo imperatore come Nolan, Lionel Messi dilata al tempo. Questo è un genere letterario giornalistico che a chi piace oggi si frega le mani, perché sono quegli articoli sui grandi campioni fra l'epico e l'aggettivazione, come dire, quella quasi smodata, insomma. Però dopo qualcosa ve lo leggo. La Repubblica, il governo assolve Roggero, va avanti la campagna innocentista. La foto grande però è per Andy Burnham, che da lunedì sarà il nuovo premier britannico, leader e premier. L'ora di Burnham, la ricchezza va redistribuita, dice, vedremo poi se ce la farà. Trump evoca brogli elettorali, Cina ha rubato milioni di dati, intelligenza artificiale, l'asse di Xi con la Russia per sfidare gli Stati Uniti. Di taglio basso c'è Zero Calcare che dice la sua da quarantenne sul G8, al G8 noi quarantenni c'eravamo, oggi no, e basta per il momento. Giannini firma la vera palude del paese, l'editoriale Lenzuolo di Massimo Giannini. Veniamo al giornale filogovernativo, il Messaggero. Roggero in cella, sale lo scontro, però la foto grande per Sabaudia che si ribella, mare da bandiera blu, pochi bagnini, tolto il riconoscimento, e c'è anche il reportage Acque Cristalline. Poi non inseguiamo Vannacci e Forza Italia mai per il pareggio, intervista al vice premier Tajani. Non ho capito bene del pareggio, ma comunque sia, sarà quella questione della legge elettorale, certo, adesso è più chiaro, perché qui bisogna essere ormai degli esperti cronisti parlamentari per seguire i titoli dei giornali. Alice non ce l'ha fatta, la bimba è rimasta incastrata in piscina, foto della bambina con il suo cavallo. Oh, i fogliacci della destra si scatenano, violenti davvero, loro sì, violenti nel loro aggettivare e titolare. Che vergogna, dice Libero, Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni. Ira Meloni, due punti, basta risarcire chi commette reati, foto del povero Roggero preso in custodia sotto braccio e portato via attorniato da un nugolo di microfoni, sapete che ha fatto questa sua arringa social, e Sallusti ovviamente firma subito, quando è troppo, ecco perché Nordio poteva avanzare la richiesta di grazia, sinistra smentita. Che altro abbiamo? Il giornale che dice l'Italia che si difende, foto per Roggero anche qui che sta per essere portato via, il gioielliere va in cella, due punti, pentito, ma in quei momenti istanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, Salvini oggi a bollate, Meloni due punti, stop esercimenti per chi aggredisce. In tutto ciò c'è la questione che la legge per cui la revisione della legge della legittima difesa è una legge che è stata voluta da Salvini, quindi voi capite anche i cortocircuiti che stanno avvenendo. Cambiamo abito per il futuro nel segno di Montanelli, ci dice Tony Damascelli, cioè fra 4 giorni il giornale ha un'altra veste grafica, staremo a vedere cosa si sono inventati. Tommaso Cerno, un doveroso bagno di realtà, leggo soltanto 2 righe di Tommaso Cerno perché sono 2 righe eversive dal mio punto di vista, perché dice rispetto alla questione appunto del caso Roggero, perché esiste qualcosa di più alto di una sentenza, due punti, il buon senso. Ora, se noi governassimo a buon senso e non con i codici, staremmo non dove stiamo, che già non stiamo tanto bene a questioni di giustizia. Il Foglio, Minoli, due punti, Adani urla cose senza senso, butta a fuoco, lo cacciano, ci mettono la fidanzata di un ministro e il Gramlò ormai lo fa. La RAI intera, questa è l'apertura del Foglio, mentre Cerasa se la piglia con Vannacci, con la ciliegina in prima pagina, l'urgenza di un vaffa Vannacci, dal caso Roggero alla remigrazione passando per l'Ucraina, ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale di Vannacci & Co e a non far diventare mezzo vuoto il bicchiere del futuro. E sì, è divertente anche leggere Cerasa come si arrabbia con Vannacci, magari ce la facciamo. Andiamo al Giorno, Roggero va in cella, attacca appello al colle per la grazia, il boss Papaia lascia il carcere, domiciliari per le curie a Buccinasco, il Giorno sapete che ha molta cronaca della Lombardia. La Verità, oh, sentiamo La Verità, dalla Canalis a Samira, lui si schierano anche i VIP, l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Roggero, ma un po' chi se ne frega, no? Cioè, dalla Canalis, comunque politici, star, cittadini comuni, già centinaia di migliaia di firme a sostegno della richiesta presentata dalla moglie del commerciante condannato per aver ucciso 2 rapinatori durante l'assalto al suo negozio, la Lega raccoglie fondi. Il gioielliere in cella piange, questo verbo che piange lo riportano molto spesso i giornali della destra, la Meloni mai più risarcimenti delinquenti, e poi prosegue direi la campagna invece su Ranucci, perché sta proseguendo, dallo scoop alla bomba, una trappola per Fratelli d'Italia, una trama lega ai lavori di Report sul cantiere L'Ordigno, ecco pressione e contatti per far uscire il servizio che accusava uomini del partito di aver favorito affari sporchi, sempre più centrale la terza donna di Ranucci, di Giacomo Amadori. Sapete che nell'estate ci sono sempre stati in Italia dei casi che titolavano tutta l'estate, qui adesso si è imposto Roggero, ma anche Ranucci sembrava un po' come quando si parlava del Corvo di Palermo. La Gazzetta dello Sport, che è importante in questi giorni, il giornale rosa, perché siamo alla finale, terzo, quarto posto, e domani invece siamo alla finalissima, dedica la copertina veramente pacchiana, se posso dire, con una spruzzata d'oro che attraversa il corpo di Lautaro, infatti lo chiama Lautoro, l'Inter è il suo capitano alle stelle. I messaggi di Chivu, vinci per noi nerazzurri, il gol all'Inghilterra alza il valore, basta un gol, pensate, a 120 milioni. Kempes, per chi se lo ricorda, un grandissimo centrocampista, tra i migliori della storia in Argentina. Poi c'è un pezzo su Bagnoli e quel Verona formidabile, sapete che è morto, scudetto eterno. Spalletti richiama Vlahovic, vediamo un po' che altro. La sveglia di Luigi Garlando è dedicato appunto a Bagnoli, e domani ne vedremo, e anche stasera, poi anche terzo, quarto posto, insomma, in una competizione del mondiale non è male. Oh, finito i giornali, almeno le prime pagine, adesso possiamo andare a vedere dentro, e dentro veramente ce ne sono di cose da leggere, ma io vorrei raccontarvi una cosa che mi ha fatto venire non un sorriso, ma una piega amara proprio, pensando anche a quello che viene detto. Adesso scusate che ho questa logistica dei giornali che devo riportarli sul mixer, un po' di radio verità, dai. E intanto vado a prendermi il Fatto, eccolo qua. Sentite che bello lo sfregolare della carta al microfono. E andiamo a pagina 8 e parliamo di coccodrilli. Parliamo di coccodrilli perché è incredibile, io non ci volevo credere quando l'ho letto. Coccodrilli nelle carceri, Ben-Gvir ottiene un sì dal governo. Attenzione, Itamar Ben-Gvir avrà i suoi coccodrilli e il fossato fuori dalla prigione di Keziot, progetto che covava da tempo. Glielo ha consentito ieri la sua collega di maggioranza Edith Silman, ministra dell'ambiente israeliana e in pubblico fautrice dell'idea che l'unica soluzione per la striscia di Gaza sia svuotarla dai palestinesi, posizione coincidente con quella del ministro della polizia e leader di Ozma Yeduit. Ben-Gvir aveva proposto l'anno scorso a dicembre di rinchiudere i detenuti palestinesi in strutture circondate da coccodrilli, durante un incontro con il capo del servizio penitenziario. L'idea non era neanche nuova, vista che negli Stati Uniti è stata tenuta aperta per un po' una struttura di detenzione dell'ICE per migranti illegali, soprannominata Alligator Alcatraz. È una cosa incredibile. Per il fatto di essere collocata in una palude della Florida piena di alligatori, è stata chiusa poi per irregolarità e cattive condizioni. Finora però le autorità israeliane, sentite qua, avevano sempre sgonfiato la proposta di Ben-Gvir perché il coccodrillo in Israele è una specie protetta, è la specie del coccodrillo del Nilo peraltro, e può essere tenuta solo negli allevamenti, negli zoo. La ministra Silman però ha cambiato la legge e ha classificato il coccodrillo del Nilo come animale selvatico da custodire, quindi affidato alle forze di sicurezza. Fuori dai tecnicismi, da ora è possibile tenere i coccodrilli in strutture diverse dai santuari, dagli allevamenti, sotto la supervisione della polizia. Il carcere rientra nella categoria. Mamma che schifo, scusate. A gennaio alcuni rappresentanti del servizio penitenziario hanno effettuato una visita all'allevamento di coccodrilli di Hamat Gader per valutare la possibilità di procurarsi coccodrilli a fini penali. Yedioth Ahronot ha scritto che il consulente legale del ministero ha avvertito la ministra Silman che un suo decreto non basta a liberalizzare l'uso dei coccodrilli nelle prigioni. Servirà un timbro dell'autorità israeliana dei parchi, che si riunirà a breve. La raccomandazione sarà che i rettili non interferiscano con la natura esterna, che interferiscano con i palestinesi invece sembra ammissibile, chiude l'articolo del Fatto. Cose da non credersi, e invece ahimè succedono. Allora andiamo su questo benedetto caso Roggero, che è così chiaro in punta di diritto, ma veramente chiaro, ed è una legge, vi ripeto, ritoccata da Salvini, e però ovviamente è diventato il cavallo di battaglia della destra. Andiamo a Repubblica, ci sono, andiamo a Repubblica, dicevamo che vi dicevo che avrei letto La vera palude del paese, per dirvi, sì, ci sono queste 25 righe, 20-25 righe di Giannini che lo fotografano bene. Agli italiani impauriti e impoveriti che chiedono a che punto è la notte, l'infida sentinella Meloni risponde con un'altra settimana nera della democrazia. La sporca guerra di Trump non si ferma. Lo stretto di Hormuz si richiude. Le nostre riserve di gas sono quasi finite. Benzina e gasolio tornano a correre. La bolletta elettrica, il carrello della spesa volano. I cittadini, contribuenti e consumatori hanno bisogno di cura, ma la Premier sa offrirgli soltanto un'altra porcata che deforma il sistema elettorale e una nuova crociata che spaccia il Far West per legittima difesa. Non sostegno all'economia e al reddito, non supporti al welfare e ai salari, ma pasticci politici utili solo a sacrificare la Costituzione sull'altare dei pieni poteri e feticci ideologici buoni solo a scaricare la paura e il disagio sociale nell'apposita cloaca dell'odio e della vendetta securitaria. Bisogna saperlo e tenerlo a mente fin da ora. Questo è quello che ci aspetta nei pochi mesi che restano di qui alla fine della legislatura. Ci vorrà lo stomaco forte, aggiungo io. Andiamo a vedere, allora, andiamo a vedere, ho scritto male chi è, ma comunque sia, penso che sia Repubblica, a pagina invece 4, per quanto riguarda questo tema, ci sono quasi ancora, eccomi qua, no, questo è il Corriere, allora Repubblica ce l'avevo già davanti, voilà. Eccoci, gogna social contro i giudici, NM dai ministri accuse odiosi, De Pascale, oh ecco qua, De Pascale, sulla sicurezza serve una risposta da sinistra, legge applicata con rigore. Questa questione, Roggero, sta riaprendo poi il grande tema dei ma a sinistra cosa si dice sulla sicurezza? E allora cosa fa Caterina Giusberti a Bologna? Va a intervistare il governatore dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, che è anche stato sindaco di Ravenna, e gli chiede: ma la sinistra non rischia di restare sempre un passo indietro sulla sicurezza? E lui risponde: la critica che mi sento spesso rivolgere è non bisogna inseguire la destra. E io rispondo: non bisogna inseguirla nelle soluzioni, ma tentare di dare una risposta sui temi della sicurezza e della legittima difesa è un nostro dovere. Ci sono milioni di italiani, anche nostri elettori, che ci accusano di non proporre soluzioni efficaci, mentre la destra continua a buttare la palla in avanti senza risultato. La legittima difesa, dice il governatore, è un tema forse poco rilevante per numero di casi, ma molto delicato, perché chi eccede nella legittima difesa in qualche misura è sempre una vittima. Non è una soddisfazione questa condanna, è comunque una situazione dolorosissima dal punto di vista umano. Ma io penso che la sinistra abbia il dovere di avere una proposta che non può essere sempre «dobbiamo rimuovere le condizioni sociali per cui le persone delinquono». E la giornalista dice: a quali reati pensa soprattutto? E lui risponde: reati predatori come rapine, furti in casa, si dice che è tutta percezione ma non è vero, è un tema di forze dell'ordine sotto organico e di certezza della pena, perché è un reato contro la persona se ti entra un ladro in casa mentre dormi. Le rapine, le violenze sessuali, i furti sono tutti temi che la sinistra deve mettere al centro della propria azione, con una doppia natura, quella della prevenzione ma anche con la propria credibilità nella capacità di repressione. I cittadini devono percepire che davanti al prossimo governo, che sarà progressista di centrosinistra, si possono ottenere degli obiettivi di sicurezza che non si sono ottenuti con la destra. Questo sarebbe un tema interessante da discutere, devo dire, perché a uno verrebbe anche da dire, ma ci sarebbe anche poi il diritto, poi la certezza del diritto è un'altra questione, è anche quello che ha citato il governatore, cioè il fatto che venga applicato, però esula un po' dalla questione delle dottrine politiche o delle indicazioni di partito, invece riguarda di più la fattibilità dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario. Ma andiamo a vedere invece un altro tema, salto un po' perché abbiamo 9 minuti, ci sono tante cose da dire, vi dicevo, resto ancora qua così ce l'ho sotto mano, andiamo velocemente e facciamo fuori questo tema. Pagina 13, Repubblica ci dice che la benza corre e corre tanto, anche con auguri di buone vacanze. Benzina sopra i 2 euro, avviso di Banca Italia, i consumi frenano. Per i consumatori nelle 2 ultime settimane il costo di un pieno è salito di 8 euro, per il gasolio di quasi 6 per la verde. E Misiani, che è il responsabile dell'economia del PD, dice: ridurre subito l'IVA, il peggio deve ancora venire, evviva. Fiammata per il gas europeo, che ha chiuso a un soffio dai 60 euro al megawattora, corre anche il Brent. I rialzi, c'è una tabellina: gasolio autostrade 8,43% in più, la benzina in autostrada 6,12% in più, il gasolio sulle strade più 9,4% e benzina sulle strade più 6,54%. La fonte è l'Unione Nazionale Consumatori su dati medi. Questo era per dirvi, appunto, non fatevi venire un colpo se andate al distributore per partire, per chi parte troverete, ahimè, questi numeri. C'è chi gioca con Hormuz e accusa la Cina come Trump, ma alla fine queste crisi le paghiamo ovviamente noi. Allora, intelligenza artificiale, La Stampa avevo detto che ha questa apertura interessante, andiamo a darci una veloce occhiata, ed eccoci qua. C'è un giudice che guarda un computer e il computer dice nella vignetta: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Cosa è successo? Dietro ogni decisione della pubblica amministrazione ci deve essere una riserva di umanità, un confine invalicabile per l'intelligenza artificiale. È una clamorosa sentenza del TAR del Lazio destinata a trasformarsi in un precedente, a fissare la linea rossa dell'algoritmo. Può supportare le scelte, ma l'ultima parola va lasciata a una persona in carne e ossa. A innescare i giudici è stato il ricorso di un insegnante. Poi La Stampa in realtà apre su Roggero, sulle foto, i parlamentari che hanno portato in Parlamento il Santino, lui sui social che fa tutti i suoi discorsi, e poi ancora la legge elettorale. Ma poi ci arriviamo a pagina 8, il TAR stop alla nomina approvata dall'algoritmo, decidono gli umani. E a innescare i giudici amministrativi è stato ricorso un insegnante candidato al concorso per la scuola secondaria, classe arte e immagine. Nel mirino c'è il decreto con cui l'ufficio scolastico, alla fine del 2024, ha approvato la graduatoria. Il sistema automatizzato non ha rilevato la riserva di posti a cui il candidato aveva diritto per il servizio prestato, perché la dichiarazione era stata inserita in parte erronea nella domanda. La macchina non se n'è accorta e nessun essere umano, spiegano le carte, ha corretto il software. Scusate. Parte la battaglia, il tribunale dà ragione all'aspirante insegnante e lo fa costruendo un ragionamento che va ben oltre il singolo caso. Nelle procedure non automatizzate, ricordano i giudici, un requisito dichiarato nel posto sbagliato del modulo non può essere ignorato dall'amministrazione. Identico principio deve valere nelle procedure automatizzate, in cui non può essere pretermessa la riserva di umanità. Il collegio scolpisce il principio nero su bianco, due punti, l'algoritmo, ove utilizzato dall'amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali. E questo è il caso, come al solito, stupisce, no? Che sono cose che paiono, adesso ci mancherebbe, poveretto, il candidato ha tutti i diritti, ma paiono minore, che non è venuta fuori questa sentenza su 500 posti di lavoro in meno. Però appunto definire invece il principio è qualcosa che aiuterà e molto sicuramente nel dibattito. E infatti il taglio basso della pagina 8, ecco come dominare l'AI, la lezione della scuola statunitense, l'importanza del prompting, la formulazione delle domande. Non basta soltanto chiedere informazioni all'intelligenza artificiale, ma anche capire il loro contesto. Le sei regole, ci dice Maurizio Molinari: dare contesto a un ruolo, due, specificare formato e vincoli, scomporre il problema in passaggi, iterare e poi correggere, fornire esempi, chiedere verifiche e fonti. La battuta stupidina potrebbe essere: beh, me lo faccio da solo a sto punto, ma in realtà sappiamo che non è così, c'è una complessità che effettivamente arriva nelle risposte che dà l'intelligenza artificiale. Allora, lasciamo anche questo capitolo e andiamo invece a Gaza con Domani. Scusate, ma oggi ho un fastidiosissimo raspino. Eccoci qua. Domani su Gaza, pagina 5. Stragi di bambini a Gaza, le prove arrivano dall'esercito israeliano, l'IDF, parla il presidente della commissione ONU, oltre 22.000 minori uccisi, tra messaggi social e video molte delle evidenze sono state rese pubbliche agli stessi militari israeliani. Cosa fa Domani? Va a fare questa intervista a Srinivasan Muralidhar, che è adesso ci arrivo. Il giudice indiano e presidente della commissione commenta i risultati dell'inchiesta e riflette sullo stato della giustizia internazionale. Lavora ovviamente all'ONU. Soltanto una domanda: perché questo titolo, e cioè The Essence of Childhood Has Been Destroyed, che cosa ci dice sul rapporto? Risponde: nella striscia di Gaza l'infanzia non esiste più, i bambini di Gaza non hanno accesso all'istruzione perché le loro scuole sono state demolite e non hanno accesso a cure mediche perché l'assistenza sanitaria è stata gravemente colpita. Vengono prese di mira le strutture ospedaliere, i reparti di neonatologia e gli stessi pediatri. Se guardiamo ogni aspetto dell'infanzia, la sicurezza personale, la protezione familiare, l'istruzione, la salute, nella striscia manca tutto. I bambini sono i custodi dell'identità futura del popolo palestinese. Quando viene loro sottratta l'infanzia, viene sottratta la loro stessa essenza, e questo rischia di compromettere la continuità del popolo palestinese. È interessante, ve lo leggete se volete a pagina 5 su domani ancora, già che ce l'ho fra le mani, andiamo a parlare di lavoro a pagina 15. Il tempo scorre inesorabile, devo andare un po' più veloce se voglio chiudere poi con altre cose. Eccoci qua, pagina 15, è perché c'è una bella pagina di Sofia Mattioli su Oggi l'organizzazione del lavoro alimenta problemi etici e morali. È un'intervista a Christophe Dejour, è uno psichiatra, dirige l'Institut de Recherche en Psychodynamique du Travail di Parigi, è uno dei maggiori studiosi del tema. Servono sindacati e figure diverse che riflettano sulla questione con gli economisti, solo così possono nascere nuove idee. Qual è il problema? Soprattutto in Francia, ma direi non solo in Francia. Sta nella domanda che gli fa la prima domanda: perché il rapporto fra lavoro e salute mentale è un tema politico? E lui dice: la nuova forma di organizzazione del lavoro, organizzazione gestionaria, alimenta problemi etici e morali ed è per queste ragioni che molti lavoratori si ammalano o sono aumentati i casi di suicidi correlati alle condizioni psicologiche sul lavoro. Nella fase attuale l'organizzazione del lavoro è dominata dai gestionali. La politica non riesce a imporre un'altra forma di organizzazione. Bisogna riconoscere che abbiamo perso, i sindacati e i partiti hanno perso la battaglia del lavoro. I rapporti di dominio sono nella tale brutalità che quando abbiamo perso non ce ne siamo quasi reso conto. Esistono però forme di resistenza politica in Francia e sicuramente anche altrove. Ecco, essere governati dai gestionali fa un po' rima e assonanza con i temi dell'intelligenza artificiale, se volete guardare anche questo aspetto. Sui mondiali, chissà che non ci ritorniamo nella terza pagina, adesso vediamo, perché oggi è un'Itaca bella corposa, magari ci rilassiamo verso il finale. Sui mondiali, dicevo, il Sole 24 Ore a pagina 13 la mette in chiave economica, evidentemente. Export e crescita, chi vince tra Spagna e Argentina? È Andrea Goldstein che si diverte in qualche maniera, ma da appunto dati, sono stati serissimi. Buoni risultati per entrambi, ricette opposte, aperture ai migranti, liberismo estremo, diversi in campo, in economia. Magari lo vediamo dopo se appunto facciamo il toto pronostico o meno. Adesso vediamo come si sviluppa Itaca in questi minuti che sono passati, e infatti dobbiamo salutarci rispetto alla rassegna stampa, e quindi ci troviamo fra pochissimo dopo la pubblicità con la pagina invece su Genova G8.